Lectio Divina c'è una lettura e un commento di un testo della scrittura per 8 volte nell'anno, circa una volta al mese, da adesso a maggio, facendola la domenica pomeriggio e il lunedì sera uguale, in modo che la possibilità di orari diversi consenta a chi lo desidera di partecipare. Sul foglio che avete, oltre le date su cui vi faccio notare, c'è anche il mese di novembre, che in alcuni calendari che era circolato invece non c'era perché era saltata una riga per motivi proprio banali, tecnici, ma c'è anche un weekend in novembre, cioè la prossima volta è l'8-9 novembre, che invece sul primo calendario che era stato distribuito non c'era. Oltre alle date ho messo anche i testi di cui vi proporrei la lettura. Non perché sia obbligatorio, se vogliamo possiamo anche cambiarli, se abbiamo alcuni testi che ci interessano di più possiamo vederli, ma per avere comunque una proposta, un'offerta di proposta e poi vediamo un po'. Il criterio con cui sono stati scelti, se prendete il foglio, è il seguente. Il primo testo di oggi, su cui vorremmo un po' riflettere oggi, che è il capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, è il testo molto noto della Samaritana, che vorrebbe un po' essere offerto come una riflessione introduttiva sulla fede, molto, molto generale se volete, no? Molto i grandi temi. E poi vabbè, cercherò un po' di spiegare perché questa scelta. Tutti gli altri testi invece sono letture liturgiche di una delle feste che nel mese successivo cade. Quindi in novembre è la lettura del Vangelo di Cristo Re, che è un poco dopo. In dicembre la lettura di Natale, della messa del giorno di Natale, non della messa di mezzanotte, della messa del giorno. In gennaio una domenica del tempo ordinario, in febbraio una domenica di Quaresima, in marzo la lettura del Vangelo di Pasqua, in aprile una lettura dal tempo pasquale e in maggio la lettura di Pentecoste. Perché mi sembrava uno dei criteri possibili nella scelta dei testi quello di avere un'occasione per pensare un po' con calma a uno dei testi che poi sentiamo la domenica in chiesa, così uno l'ha già un po' masticato, lo risente, ha occasione di tornarci su e magari ci dà una mano. Molto semplicemente, non c'è una cosa particolarmente difficile dietro questo. Vale anche la possibilità contraria, cioè nel senso che se nel corso di un mese qualcuno di voi per esempio sente una lettura, un testo evangelico che lo incuriosisce molto, che non riesce bene a spiegarsi, eccetera, si può proporre, piuttosto sostituiamo uno di questi con un testo che magari vi ha fatto un problema oppure che ne so, che vi ha colpito particolarmente, così molto, con molta tranquillità, no? Basta dirselo e la volta dopo si fa, insomma, no? Da avere il tempo di pensarci un po' su. Quindi questa è la cosa molto semplice. Il tipo di proposta appunto ha come caratteristica quello di tentare di essere una cosa non particolarmente complicata, no? L'ipotesi di partenza, l'idea su cui ci siamo un po' mossi parlando di questa cosa è che mi pare in modo un po' strano, ma realistico, la cosa di cui si rischia di parlare di meno in tutte le nostre attività, alla fine, è proprio la fede, no? Cioè sono proprio le cose semplici della fede, no? Siamo molto occupati a organizzare, fare, pensare la parrocchia, le cose, e la sostanza, no? L'essenza di fondo del motivo per cui uno fa tutte queste cose rischia poi che dopo un po' uno se l'è dimenticato, no? Forse questo accade come accade in un matrimonio in cui la quotidianità prende sopravvento e uno non è che tutte le volte sta lì a teorizzare su perché ci siamo sposati, che cosa. Vive, no? Dunque c'hai i problemi di tutti i giorni, dell'organizzazione delle giornate, del lavoro, degli impicci, delle questioni normali. Però forse anche in un matrimonio è utile ogni tanto fermarsi un momentino e dire, ops, com'era? Com'è che era iniziata questa vicenda, no? E allo stesso modo ci pare per la fede. Quindi l'idea era un po' semplicemente, molto semplicemente questa. La mia proposta personale, però qui appunto siamo un gruppettino, possiamo organizzarci come vogliamo, sarebbe che vabbè, io commento un po' il testo in modo abbastanza letterale, per cui seguendo il testo evangelico, e che semplicemente se ci sono delle cose da dire, delle domande da fare, eccetera, interrompiamo, no? Non è una cosa così dotta da dover aspettare il fondo per fare chissà quali domande. E se non ci sono, boh, scambiamo semplicemente questo e va bene così, no? Con molta tranquillità. Mi pare non ci siano altre cose previe in qualche modo da dire, no? Il fatto di darvi l'elenco dei testi precedentemente è anche perché così se uno vuole magari cominciare a leggerselo prima, per avere un'idea di che brano si tratta, ha la possibilità di farlo. Ok, non mi pare ci sia, non so se ci sono questioni altre organizzative o serie di vario genere. Allora, possiamo forse cominciare. Come qualcuno qui che mi conosce sa, io amo moltissimo questo testo, dunque suppongo che se a un certo punto non mi fermerete io continuerò a chiacchierare, perché è un testo che amo molto. È un testo molto conosciuto, ma uno dei problemi rispetto alla Bibbia per ciascuno di noi è spesso che i testi sono molto conosciuti e dunque non leggiamo mai la materialità del testo, le parole che ci sono. È un giallo di cui sappiamo già come va a finire, chi è l'assassino, chi vince, chi perde, sappiamo già tutta la storia, no? E dunque di fatto rischiamo di non leggere il testo, no? Mentre questo credo è una delle abitudini che dovremmo cercare un po' insieme di prendere, a tenerci stretti al testo. Tenerci stretti al testo e anche alle domande che pone, no? Al fatto che non è così scontato come apparentemente sembra. Proviamo a vedere. Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire «Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni», sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Questi sono i primi tre versetti. Normalmente, quando noi leggiamo il testo della Samaritana, un versetto come questo lo saltiamo, nel senso che sì, vabbè, no? Connessione, lasciamo perdere, andiamo al racconto, no? Ci sembra che non dica assolutamente niente, in buona sostanza. Ora, nella parola di Dio non c'è niente inutile, dunque bisogna un attimo vedere se funziona, cosa serve. La frase, tra l'altro, per noi è un po' contorta, no? Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Quello che questi versetti dicono è: Gesù viene a sapere che i farisei dicono di lui una certa cosa che è falsa e se ne va. Questo è il testo. Storicamente, da un punto di vista concreto, questo versetto è motivato dal racconto precedente e il legame con il pezzo precedente. Il pezzo precedente è quando, è il testo che conosciamo sicuramente, quando Giovanni Battista dice: io devo diminuire, lui deve crescere. Quando i discepoli chiedono a Giovanni Battista: sei tu? No? E lui dice: no, vi avevo detto che è lui, no? E dunque questo versetto serve a dire che Gesù stesso non vuole essere messo in confronto con Giovanni. Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse lui, lasciò la Giudea e se ne va. Cioè Gesù non sta in un luogo dove lo mettono in contrapposizione con un altro, dove dicono più bravo lui di Giovanni, eccetera. Questa faccenda non è così secondaria. Il punto di partenza di un testo che, come vedremo, è l'immagine di tutta la fede cristiana, il punto di partenza è: Gesù non sta in un luogo dove viene usato contro un altro. E non sta vuol proprio dire non sta lì, piglia e se ne va, non discute, non dice non è vero, non si mette a provare che non è, non intraprende niente, non si mette a convincere, no? Non fa niente di tutto questo, piglia e se ne va, si sposta un po' più in là. Ma questa cosa dovrebbe un poco farci pensare, credo, perché uno dei meccanismi, mi pare, molto diffusi, almeno a me succede, non so se poi succede anche a voi, ma a me succede, su cui noi stiamo dentro la fede, sono i confronti. Più convincente, meno convincente. Per esempio, essere cristiani è più convincente che essere un'altra cosa. Funziona di più, dà migliori risultati, fa essere più contenti, fa essere meno contenti, no? Allora ci sono quelli che non, che non sono d'accordo col cristianesimo, che dicono che essere cristiani è una rottura di scatole, una noia, ti limita, non puoi fare niente, no, eccetera eccetera. Quelli che sono cristiani che dicono no, ti rende in fondo più sereno, più contento, no? E noi stessi, credo, ciascuno su di sé, almeno a me capita, non so se capita a voi, facciamo la verifica della nostra fede su questo, no? Ci chiediamo se aver cercato di essere impegnato, di fare delle cose, eccetera, mi ha reso più contento o meno contento, no? E cioè ci succede a volte di strutturare l'incontro con la fede su una struttura di confronto. Questo brano taglia proprio subito la testa e il tono. Sulla struttura di confronto Gesù prende e va altrove. Non ci si muove nella fede su una struttura di confronto. Peraltro, è la stessa cosa che succede in tutti gli amori, e la fede sta dalla parte degli amori, no? Non ci si innamora di uno perché è più intelligente di un altro, no? Poi è certo che se io sono innamorato di uno penso che è intelligentissimo, no? Cioè, ovviamente lo stimo molto, no? Ma il motivo non è il confronto, perché se uno passa il tempo a fare confronti dentro gli amori può cambiare amore più o meno ogni settimana, nel senso che ne trovi sempre uno che ha un aspetto migliore di un altro, no? E poi ne trovi un altro che è migliore di quello che era migliore di quell'altro, e vai avanti all'infinito, no? C'è sempre almeno un buon motivo per trovarne uno migliore, no? Ma un amore non si muove su una struttura di confronti. Recentemente, non so se l'ho già raccontato perché è una cosa che mi ha molto colpito quest'estate, dunque la racconto spesso, e quest'estate ho conosciuto in una settimana biblica un signore molto normale, così, che era lì a fare questa settimana biblica con me, e di 50 anni, sposatosi molto avanti di età, cioè abbastanza avanti, non da giovane, che aveva due bimbi piccoli, e che mi raccontava tutta questa storia di questo suo matrimonio molto felice, di questa gioia, bambini insomma nati con una certa difficoltà, c'erano stati dei problemi di salute eccetera, quindi molto amati, molto desiderati, molto aspettati, così. E il secondo di questi pupi, che ha quattro anni quest'anno, praticamente per una serie di problemi di salute ha scambiato il giorno con la notte dal momento in cui è nato, per cui di fatto non ha mai dormito in 4 anni, no? Che è una cosa che accade, con ovvi risultati di stanchezza accumulata nei due poveri genitori, come si può immaginare, discreti, nel senso che lui diceva che non si ricordava più com'era dormire una notte di quelle che uno va a dormire, dorme e si sveglia quando ha finito di dormire, che è una cosa che succede. E raccontava, con molta semplicità, un giorno a pranzo raccontava questa cosa, così, e raccontava che lui ha una serie di amici, proprio perché si è sposato già grande, insomma, una serie di amici, questi amici scapoloni che fanno il gruppo di quelli non sposati, no? Che a tutt'ora erano scapoloni e che ultimamente gli continuavano a dire ma guarda, vedi che affare che hai fatto a sposarti, sono 4 anni che non dormi, sei lì con delle occhiaie così, sei sempre stanco, vedi che affare che hai fatto. E lui, con una proprio grande tranquillità, dice, raccontando questa cosa, diceva io li capisco, no? Perché è vero, se uno guarda da fuori dice che affare che ho fatto, no? 4 anni che non dormo, ma loro non sanno cosa si perdono. Punto. E devo dire, questa cosa mi ha veramente, cioè mi ha molto colpito il modo in cui questo signore raccontava questa cosa, perché mi ha dato la misura di come un amore non si racconta in un confronto, no? Chiunque di noi ha effettivamente una percezione realistica che dormire o non poter dormire fa differenza, ed è meglio dormire, questo non ci piove, no? Se uno può riposare è una cosa carina. Sta di fatto che dentro un amore per un figlio non sanno cosa si perdono, no? E il confronto realistico, corretto, giusto non conta niente. Allora, la Samaritana sta sotto questo capitolo. La fede è un amore, è un innamoramento. Perché di fronte a un confronto Gesù piglia e se va, va da un'altra parte semplicemente. Non sanno cosa si perdono. Punto. Molto, molto semplice. Lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria, dice il versetto 4. Qui c'è una cosa buffa, perché questo doveva è una cosa molto sgrammaticata, anche in greco è così. E doveva perciò attraversare la Samaria, che vuol dire? Nel senso che la strada consueta dalla Giudea alla Galilea non passa per la Samaria, la strada storicamente, se avessimo una cartina vedreste che tra l'altro il percorso poi dato dopo del Pozzo di Sicaro eccetera è proprio uno strano percorso che non si capisce perché ha fatto sto giro in buona sostanza, no? Dunque doveva, cosa vuol dire? Doveva perciò, no? E qui, vabbè, bisognerebbe fare un lunghissimo discorso che vi risparmio, vi do solo il riassunto sperando che vi fidiate, c'è una lunghissima ricerca, no? Alcuni studiosi hanno fatto una grossa ricerca su questo verbo in Giovanni. Tutte le volte che Giovanni usa questo verbo, lo usa per esempio nei racconti di Passione, doveva perciò accadere che il traditore, eccetera, eccetera, doveva perciò salire a Gerusalemme durante la festa e così via, riferito a Gesù. Tutte le volte che Giovanni usa questo verbo vuol indicare, vuol dare un segnale a chi legge che sta parlando di qualcosa che accade altrove, non nel reale, non nella materialità, la strada è quella, bisogna fare quel percorso, non si può far diverso, ma che sta accadendo, Giovanni dice, nei cieli. E se volete è quello che noi chiamiamo il grande piano di Dio, doveva secondo il piano di Dio, cioè c'è una decisione di Dio che dice vabbè, qua ci abbiamo un po' di gente spersa. No, la strada storica no, tutte le ricerche confermano che non passava per Sicar la strada, per un motivo molto semplice, perché Sicar, dove c'è questo pozzo, era una zona desertificata e che era stata fertile, dunque c'era il pozzo eccetera eccetera, ed era una strada di transito più o meno 300 anni prima di Gesù, da 300 anni indietro, e poi era diventata deserto ed era diventata tendenzialmente pericolosa, per cui ai tempi di Gesù veniva evitata, anche perché, a maggior ragione per quello che verrà fuori nel dialogo, perché lì stavano i samaritani, che erano questi eretici, nemici in fondo, no? Detto... E dunque si faceva un giro per evitare questa zona, per non avere contatti. Tra l'altro per motivi religiosi, perché per gli ebrei ortodossi, come era Gesù e come era la gente del suo tempo, solo parlare con un samaritano, rivolgere la parola, era una contaminazione, cioè era un peccato, diremmo noi oggi. Ed è inevitabile che durante un viaggio, se tu attraversi il territorio a piedi, non un viaggio come noi in macchina, ma viaggio a piedi, se tu attraversi il territorio di una popolazione è praticamente impossibile che tu non abbia un contatto qualsiasi, no? di parola, di alloggio, di mangiare alla stessa tavola o cose del genere. E dunque era accuratamente evitata di fatto. No? E poi appunto tutto il linguaggio di Giovanni dice invece che veramente è l'indicazione del piano di Dio. Doveva secondo Dio, cioè, e per noi secondo me qui c'è un'indicazione molto precisa, no? L'inizio di tutto, l'inizio non solo nel tempo ma l'inizio, la ragione di tutto sta dalla parte di Dio. Per prima cosa viene una decisione di Dio su di noi, molto prima che la samaritana dialoghi con Gesù, decida, non decida, si converta, non si converta. Dio ha amato quella donna al punto da rendere un dovere quell'incontro al pozzo. Doveva passare di lì perché doveva incontrare quella donna, perché appunto Dio, come un innamorato geloso, come fanno i ragazzini a 15 anni, no? Che gira, si trovano sotto casa della ragazzina con le trecce bionde e hanno fatto 4 chilometri, sono in ritardo, eccetera, eccetera, arrivano lì, lei esce e dicono, oh, che combinazione, passavo di qui, no? Che una era 2 ore che era lì sotto la pioggia a aspettare che quella uscisse. Ecco, uguale, Dio si comporta esattamente così, come un quindicenne innamorato, no? Dunque, gira, aspetta, perde tempo e poi dice, oh guarda, che caso, passavo di qui. Gli appuntamenti che ci vengono dati da Dio sono sempre appuntamenti a pozzi inconsueti e in ore strane che devono accadere. Cioè che Dio ha deciso che non mollerà, dunque prima o poi questa cosa ha da accadere. Il primato, se volete, detto in linguaggio più teologico, più serio, il primato è all'amore di Dio. prima di ogni altra cosa c'è la nostra salvezza, prima dei nostri peccati, prima del nostro esame di noi stessi, come farà poi la Samaritana, prima del nostro convertirci o non convertirci. E questo ci dovrebbe davvero interrogare molto, perché un problema soprattutto di chi cerca di essere credente è tendenzialmente che la prima cosa di cui si occupa è la sua bontà, no? O il suo peccato, se volete, il suo esame di coscienza, no? Il nostro grande tema è sono giusto o non sono giusto, no? Mi comporto bene o non mi comporto bene, questo ciò che Dio vuole da me, non è questo ciò che Dio vuole da me. Che dice di una nostra generosità, certamente, ma dice anche che abbiamo un po' sbagliato prospettiva, perché prima della domanda sulla nostra bravura c'è l'affermazione, e non la domanda, sul fatto che la salvezza è già decisa per noi, se no Gesù è morto invano. Se no Gesù è morto invano, Gesù è già morto per noi, dunque non ci sarà nessuna stupidaggine abbastanza grande, imbecillità nostra, ignoranza, limitatezza, paura, eccetera, che può fermare questa cosa, perché Dio è onnipotente, questa cosa l'ha presa sul serio. E Dio ha deciso che noi dobbiamo essere salvati, il punto di partenza è doveva perciò. Il capitolo precedente di Giovanni, poco prima, quindi questo si capisce anche nel testo di Giovanni in generale, dice: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita piena. Dio non ha mandato il figlio al mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi. E questa è una parola che noi prendiamo sul serio, ma poi nelle conseguenze diciamo troppo facile così, cioè bello, no, però troppo facile, adesso qua devo darmi da fare io, no, devo essere buono, non devo fare questo, non devo fare quello, no. Il che dice, ripeto, della nostra generosità, no? Chiunque sta dentro un amore vorrebbe piacere a colui che lo ama, no? È normale, dunque uno cerca di essere simpatico, di dire delle cose intelligenti, di organizzarsi un po', di essere carino, di fare delle cose, no? Ma questo non sposta l'amore dell'altro. Non è che se per caso quello piomba improvvisamente un giorno in cui uno ha i bigoti in testa, le ciabatte nei piedi, non ci ama più perché per caso ci ha visto non perfettamente in forma. Anche se è vero che quando io so che ho un appuntamento con una persona a cui tengo, mi metto in ordine, mi cambio, mi fa piacere di presentarmi al meglio, no? Ma è altrettanto vero che il suo amore non si sposta per questo, sennò ben piccolo amore è. Non so se riesco a spiegarmi. Con Dio funziona allo stesso modo, no? Dio è innamorato di noi, per questo ha mandato il mondo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito. E questo è il punto di partenza, da qui in poi. Questo amore non lo smuoveranno certo le nostre piccole o grandi cavolate, o i nostri piccoli o grandi problemi, le nostre piccole o grandi pigrizie, le nostre piccole o grandi confusioni, credo che tutti nella nostra vita ne abbiamo una certa dose. No? Non è certo questo. Poi è altrettanto bello che ciascuno di noi dentro questo amore tenta di essere il meglio possibile, no? Di presentarsi più in ordine possibile, perché questo dice del nostro, della nostra voglia di stare dentro questo amore. Ma per piacere non confondiamoci, cioè, questo non dice niente sulla totalità, realtà e infinitezza dell'amore di Dio. Questo dice di noi, dice del nostro tentativo di rispondere a questo amore come siamo capaci. Ma no, infatti non vuole assolutamente niente di più. Ma forse anche non è tanto cioè quello che sto cercando di dire. Certo, no, ma infatti quello che sto cercando di dire semplicemente è che mi capita molto spesso su di me, e l'ho sentito molto spesso anche da molta gente, di incontrare molto dei percorsi di grandi scrupoli sul cristianesimo. Cioè di non essere abbastanza buoni, di non essere abbastanza, di molta preoccupazione per esempio per i propri peccati o per ciò che riteniamo siano i nostri peccati, per le proprie fragilità, eccetera, no? E credo che questo è davvero un peso inutile. Cercare di essere al meglio, ok, no? Ma dopodiché, dopo che uno ha fatto tutto quello che sapeva e poteva fare, fine. Se poi ha fatto delle stupidaggini, questo conta zero, non esiste. Perché non è certo questo che smuoverà l'amore di Dio, solo questo, devo dire. mentre ho l'impressione che nella media questo tema del peccato, ad esempio, sia un tema che ci sta molto addosso, no? Cioè, su cui a volte spendiamo molta energia. Allora, doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Ah, questi sono altri versetti che di solito si saltano, nel senso che ci sono nomi, città, eccetera. Uno dice, sì, vabbè, non mi interessa, poi non li conosco, no? Giunse pertanto una città della Samaria chiamata Sicca, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Sono i personaggi dell'Antico Testamento di cui sicuramente abbiamo sentito parlare, no? Giuseppe l'egiziano, quello venduto dai fratelli, eccetera, no? Giacobbe il padre dei 12 figli, eccetera. E qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo ed era verso mezzogiorno. Quello che ci danno questi versetti sono nomi, date, ore e osservazioni materiali. Gesù era stanco, il che, essendo che uno camminava, essendo che era mezzogiorno, è ben comprensibile, no? Perché la parola di Dio ci offre nomi, cognomi, date, luoghi, ore e osservazioni di questo tipo, no? Ripeto, no? Mi sembra che questo testo ci offre il quadro di come ci è chiesto di essere credenti, no? Allora, il primo elemento che ci dà è: non è una logica di confronto. Il secondo elemento che ci dà è: prima di tutto c'è l'amore di Dio. Dunque non è essere credenti, è solo stare dentro l'amore di Dio. Non c'è bisogno di agitarsi, di fare, di disfare, di sapere, di capire. Basta starci dentro. Il terzo elemento che ci dà è questo: nomi, cognomi, ore, elementi materiali. Perché non si può essere credenti se non dove si è e come si è, con il nome che si ha, con la storia che si ha, con l'età che si ha, con le doti che si hanno, con i limiti che si hanno, con la stanchezza del viaggio che stiamo compiendo, qualunque sia, con un'ora che è l'ora precisa, no? L'ora della salvezza qui per la Samaritana è mezzogiorno, un'ora improbabile. La donna va al pozzo in un'ora in cui le donne non vanno al pozzo nell'antichità, soprattutto in una zona calda, forse perché è una donna che non ha molto piacere di incontrare altre donne, di sentire i loro pettegolezzi, no? Per motivi molto concreti della sua storia di donna in una posizione che noi chiameremmo sbagliata, no? Eppure per quella donna, quell'ora improbabile, per quella donna sbagliata, quell'ora improbabile in cui lei sta sfuggendo è il punto giusto dove lei incontra questo viaggiatore stanco. E dunque attenzione sulla nostra esistenza a dire quali sono le ore giuste e quali sono le ore sbagliate. Attenzione sulla nostra esistenza a dirci che certi tempi, certe cose, certi luoghi, certe attività sono religiose, belle, eccetera, mentre poi ci sono, vabbè, quelle cose normali che uno fa perché deve fare, le fa e non contano niente, no? Perché non sappiamo qual è il punto in cui doveva perciò accadere, no? E c'è un bellissimo testo di San Bernardo che, scrivendo ai suoi monaci dopo la prima riforma, spiega con grande, cioè, per tre pagine in buona sostanza, poi con una conclusione teologica molto seria, com'è importante pulire la verdura, no? E spiega tutta questa cosa del pulire la verdura e uno dice, sta leggendo un testo, lettere di San Bernardo ai monaci, dice, ma sarà? E alla fine di questa lunga spiegazione sul pulire la verdura, pulirla per tutta la comunità, la cosa di fare i turni in cucina, tutto questo ragionamento, dice, perché solo il tempo tesse l'eterno e ogni minuto ha il peso dell'eternità. E dunque ricordatevi, quando pulite la verdura, che ogni pezzo di verdura che pulite ha il peso di tutta l'eternità. E uno dice, ah, ecco dove volevo arrivare, mi era sembrato che era interessante, no? E che è la stessa cosa, no? Un'ora sbagliata per una donna sbagliata in un posto di eretici, in un popolo di peccatori, e guarda un po' cosa succede, no? E in questo credo, ad esempio, almeno a me capita ogni tanto abbastanza spesso di pensare che quando mi occupo di teologia, studio per la mia tesi, faccio relazioni, cose eccetera, faccio una cosa molto seria e importante, poi quando vado a fare la spesa al supermercato è uno stress, perché a Roma la gente ti spintona, la gente non fa la coda, tutti sono nervosi, io sono sempre in ritardo, poi comincio sempre a pensare, uscendo dal supermercato con quattro borse, la cominerale eccetera, voglio un marito che mi porti a casa le borse della spesa, tutte queste cose qui, mi compiango un po' su queste faccende e penso che è un'altra cosa, no? E invece non è un'altra cosa, no? Non è un'altra cosa perché o il mio essere credente è un'esperienza fatta anche di borse del supermercato, di acqua minerale, di spintolamenti alla coda, alla cassa, eccetera, oppure non è niente, no? O ha un nome, un luogo, Samaria, Sica, Giacobbe, Giuseppe, Pozzo di Giacobbe, verso mezzogiorno, stanchi del viaggio, e vale viceversa, no? O la mia spesa al supermercato al nome della fede, ma anche le mie messe hanno il nome della mia stanchezza, del fatto che sono nervoso, addormentato, che ho dormito poco, che ho viaggiato troppo. Oppure nessuna delle due cose è vera, no? L'unico modo perché siano vere è che entrambi abbiano lo stesso nome, che in entrambi le cose io giochi il peso dell'eterno. E allora che ogni tanto vado a messa e mi addormento, e ogni tanto vado al supermercato e riesco persino a vedere come una cosa meravigliosa che la signora davanti a me molto gentilmente, avendo io solo due pacchetti, mi fa passare e penso, guarda che bella cosa, c'è ancora uno gentile. Ed effettivamente io oggi ero proprio stanca e il Padre Eterno mi ha mandato un angioletto che mi ha fatto una gentilezza, che così io sto contento. Oh, che bella. Quindi, se volete, terzo elemento, la fede ha un nome proprio. La fede non ha una logica di confronto, la fede, il primo attore della fede è Dio e la salvezza è già data, e terzo, la fede ha un nome proprio. Ma questi sono un po' i primi tre elementi. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù, dammi da bere. E qui comincia la necessità di essere materialmente legati al testo, perché noi siamo abituati a sentire questo racconto e siccome sappiamo chi era Gesù eccetera eccetera, ci pare pure che è giusto, no? Ora, di per sé, chiunque di noi si trovasse in una situazione qualsiasi in cui uno sconosciuto gli fa una richiesta di questo genere, dice volentieri, ma un attimo, per favore, e un po' educatamente, perché, no? Non ci conosciamo, dunque per favore sia un attimo gentile, succo, eh? Cioè, di per sé Gesù è oggettivamente maleducato, non chiede per favore, non si presenta, è così, no? Il racconto dice, arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua, questo è un pozzo per tutti, dunque la donna arriva, Gesù dice, dammi da bere. Dopo dice, un attimo per favore, che sarebbe la reazione normale che noi avremmo se non fosse che questo testo sta nel Vangelo, sappiamo chi è Gesù, siamo abituati a sentirlo e ci sembra normale, figurati, certo, lui è Dio, c'hai diritto. Ma per la samaritana non era un testo di Vangelo, per la samaritana lei era lì, ha incontrato uno che non conosceva, che non doveva nemmeno avere un'aria da gran signore, perché doveva essere un po' impolverato e un po' scassato, che con aria molto di presunzione gli dice dammi da bere. Giustamente la sua reazione è quella che vediamo. Noi siamo abituati a pensare che la samaritana è un po' dura di comprendogno. In realtà, se leggete il testo, la samaritana è la più normale dei due. È Gesù che è un po' strano. Perché lei ha delle reazioni assolutamente umane. Anzi, abbastanza educate, visto la situazione. Gesù dice, dammi da bere, e lei dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Cioè, non gli dice, ma come ti permetti? Chiedi per favore. È gentile, e allora dice, un attimo, ma come, è evidente che tu sei giudeo, io sono samaritana, calmino. Ora, per piacere, usciamo dalla logica che la samaritana è tutto ciò che noi sappiamo per la storia dei Vangeli, no? Proviamo a metterci nei suoi panni. Questo qui è un perfetto sconosciuto, nemmeno troppo bene in arnese, che avanza una richiesta di questo tipo. E qui c'è il quarto elemento fondamentale rispetto alla fede. La fede è una pretesa ingiustificata. Gesù avanza una pretesa ingiustificata. Non chiede per favore, non spiega, non gli dà dei buoni motivi. Cioè, in qualche modo, se volete, Dio è provocatorio, cerca grane. Come tutti gli innamorati, cerca assolutamente grane. Perché come tutti gli innamorati il suo problema non è bere, ma il suo problema è attaccare bottone con la donna. Cioè fare in modo che la donna parli, che entri in una conversazione con lui. Perché se aveva solo il problema di bere, aveva certo mille modi, essendo Dio, per risolverlo questo problema. Ma il suo problema non è bere. Solo che cosa succede? Che noi non vediamo tutto questo nella nostra quotidianità, come la donna non vediamo tutto questo, noi caschiamo come dei pesci nella rete di Dio, per cui di fronte alla richiesta dammi da bere ci mettiamo a discutere sul bere, no? E dunque stiamo esattamente al suo gioco, cioè entriamo in una conversazione. Ha torto o ha ragione? Ora, l'unico vero peccato possibile è non entrare nella conversazione. L'unico vero peccato è dire no grazie, non gioco. Se la samaritana non avesse accettato di discutere con Gesù su questa sua pretesa, se se ne fosse semplicemente andata, non sarebbe successo niente, la salvezza sarebbe passata in vano. Che poi la samaritana risponda bene, risponda male, fosse una donna per bene, fosse una donna non tanto per bene, dica le cose giuste, dica le cose sbagliate, a Gesù non fa nessuna differenza. Perché il suo problema, come quello di qualunque innamorato, è prolungare la conversazione. In qualche modo, proprio nel senso letterale del termine, quello latino, sedurre, no? Secundurre, condurre a sé, che è esattamente convertire, no? Condurre a sé. E dunque la conta a sta donna, la provoca, continua a spostare le sue domande finché un pezzo alla volta la porta dove voleva. E dunque lei alla fine dirà, so che deve venire il Messia. E Gesù può dire, l'unica cosa che conta sono io. Ma fa questa cosa a partire da una pretesa ingiustificata, no? Da una provocazione in qualche modo. E un passo alla volta, poiché la donna non interrompe la conversazione, questo è il grande merito della donna, no? Che sta al gioco, eh? Si lascia spostare dalle domande di Gesù. Non gli dice come gli Efesini a Paolo, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ma si fa provocare, si fa muovere dal suo discorso, dunque Gesù la può condurre dove vuole. Pare che l'evangelista Giovanni non avesse un buon rapporto con gli altri discepoli, erano un po' sempre in polemica, e questo si vede molto bene in questo testo e in altri testi di Giovanni, dove la donna samaritana, peccatrice ed eretica, eccetera, fa un'ottima figura e i discepoli invece fanno una pessima figura, come vedremo, no? I discepoli fanno esattamente il contrario della donna, e lo vedremo mano a mano. Non parlano, pensano, hanno dei dubbi, ma zitti, perché loro sono i discepoli, quindi non parlano. Non parlando Gesù non li può spostare, perché non entrano nel dialogo. E dunque finisce che fanno sempre le osservazioni sbagliate, perché sono in un altro luogo. Quando Gesù ha sete gli dicono mangia qualcosa, vedrete l'ironia di Giovanni in questo è molto forte, li piglia proprio un po' in giro. Vedremo. Allora Gesù le disse dammi da bere, la grande pretesa della fede. La fede entra sempre e rientra sempre di nuovo, no? Ogni volta nuova nella nostra vita, in modo ingiustificato, cioè come una pretesa appunto sulla nostra vita, no? In fondo, va, vendi tutto ciò che hai e dalle ai poveri, poi vieni e seguimi, non è una pretesa ragionevole, non è mai stata una pretesa ragionevole. Chi mi vuole seguire prende la sua croce e mi segua, non è una pretesa ragionevole. E forse noi per molto tempo, no, abbiamo tentato di, anche nella proposta agli altri per non spaventarli così, no, di, invece che di sedurli, di condurli a Gesù, no, di farci sedurre, no? Cioè di ammorbidire la proposta per andare incontro a loro, no? Di essere ragionevoli, di essere... Questo qualche problema lo crea, no? Perché la pretesa della fede sulla nostra vita è una pretesa irragionevole, tendenzialmente maleducata. Ma ciò che Gesù vuole, almeno dalla donna, non è un cedimento, cioè lo stesso risultato sarebbe stato se la donna senza proferir parola avesse preso acqua e gliel'avesse data da bere. Punto. No, non sarebbe successo niente uguale. Gesù ama il coraggio delle domande della donna. Perché quello che ama è la relazione, è un rapporto amoroso, dunque che il dialogo duri. Allora le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi, giustamente, dato che lui ha sete, erano andati a comprare da mangiare. Che dice, è già proprio l'indicativo che Giovanni ci dà sul fatto che i discepoli sono sfasati rispetto a questa, a questo percorso di Gesù, no? Sono perennemente in un luogo diverso e lo saranno, secondo il Vangelo di Giovanni, fino a dopo la resurrezione, no? Fino a quando, come nei racconti delle apparizioni, Gesù appare e loro sono contenti, ma hanno un sacco di paura, perché credevano di vedere un fantasma, ma poi per la gioia ci avevano paura. Dice, come che per la gioia c'hai paura? O sei contento, c'hai paura. E invece per la gioia ci avevano paura, perché, e lui dice, sono proprio io. No? Cioè, e fino alla discesa dello Spirito Santo, fino a quando Gesù alita su di loro e dice la pace sia con voi, i discepoli non sono totalmente spostati, no? Totalmente sedotti da Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, no? La samaritana gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Credo sia chiaro a questo punto, quella logica dei due, quella ragionevole, è la donna, che ha perfettamente ragione dal suo punto di vista a dire, un attimo, no? Cosa sta succedendo? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Ora, ribadisco, mettetevi nei panni della donna. Questo perfetto sconosciuto dice dammi da bere. Lei già poteva dirgli cosa vuoi, invece abbastanza carinamente cerca di dirgli: ma scusa, tu sei giudeo e sono samaritana, com'è sto discorso? No? E lui dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Ma questo chi è? Che è esattamente la domanda che Gesù vuole che la donna faccia: chi sei? Dunque la sta esattamente, Gesù è un grande seduttore da questo punto di vista, è molto capace di condurre a sé, no? Di spostare il dialogo. E ogni volta la donna ha la possibilità di dire, vabbè, questo è pazzo, lasciamo perdere, no? Straparla, no? Ti ascolterò un'altra volta. E invece la donna non lo dice, questo è tutto il suo merito, continua a stare al gioco. Infatti la donna gli disse: Signore, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo. Da dove dunque hai quest'acqua viva? Logica. Cioè dice, come sarebbe che tu me l'avresti dato, ma se hai chiesto tu a me, non hai di che attingere. Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? La sostanza è che se era un po' meno educata gli diceva: ma chi ti credi di essere, succo della faccenda? No, vuol dire questo, sei tu più grande del nostro padre Giacobbe. Vuol dire, scusa, ma chi pensi di essere? Questo è il succo, no? E ancora una volta è l'onestà della donna che consente a Gesù di andare oltre. Ciò che la donna fa non è né pio, né religioso, né santo, né bello, né... è semplicemente essere sé, essere se stessa, essere onestamente se stessa, dicendo e non tacendo come i discepoli l'obiezione che ha, ascoltando anche le risposte, ma dicendola fino in fondo, senza tenersi un briciolo della sua questione su Gesù. Ma infatti arriverà a chiederlo. Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Nella lettura normale ci sembra che Gesù dice una cosa molto intelligente e la donna dice una cosa molto sciocca. In realtà è il contrario dal punto di vista della donna. La donna dice una cosa normale, andare a prendere acqua a un pozzo è faticoso, andarci due volte al giorno è faticoso. Se uno ha un sistema per fare evitare questa cosa, è assolutamente... Mentre il discorso di Gesù, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna, è un discorso ben oscuro, e tutto sommato ben poco comprensibile. Ma guardate il movimento che Gesù fa compiere alla donna. La donna parte da un punto fisso. Tu sei giudeo, io sono samaritano. Che è ciò che lei ha, ciò che lei sa. È il suo patrimonio. Ciascuno di noi potrebbe dire di sé, io sono così, ho questo carattere, ho questa cultura, ho questa storia, ho questa vita passata, ho questi desideri sul futuro. No. La donna si mette di fronte a Gesù con ciò che ha, con onestà, con la definizione di sé. E Gesù gli dice, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che è, allora Gesù gli dice, che definizioni? Io sono giudeo, tu sei samaritana, che vuol dire? Io chi sono? Tu sai chi sono? Chi è colui che ti sta dicendo dammi da bere? Tu me ne avresti chiesta. E allora la donna dice, ma come? Chi ti credi di essere? E allora Gesù dice, mi credo di essere uno che può darti acqua che zampilla per la vita eterna. E la donna fa si sposta e dà la definizione, una definizione fa star fermi, no? Una definizione ti mette in un vocabolario, definizione, punto. Da questo fa un passo da far fatica nella vita. Ora, io credo che ciascuno di noi ha avuto e ha il desiderio di non fare tanta fatica nell'esistenza. È una cosa semplice, che fa parte del cuore umano, di faticare un po' meno, non solo faticare materialmente, fisicamente, ma proprio di far meno fatica, di stare un po' più contento, ma banalmente. E la donna, spostata, accettando di essere spostata da Gesù, ha il coraggio di dire questo desiderio e lo dice come sa, che io non abbia più da venire a far fatica. Lo dice con una totale limpidezza, non si vergogna, non c'ha paura di fare una figura da bambina, da infantile, da egoista, non ha nessun problema di tutti quelli che di solito ci facciamo noi. Ha semplicemente la faccia tosta di dire dove sta il suo desiderio, di non stare ferma nella sua definizione. Io sono samaritana, non ho niente a spartire con te, no? Ma di muoversi verso il suo desiderio. Uno dei gravi problemi della nostra fede è che noi spesso non abbiamo desideri sulla fede. Abbiamo dei desideri sulla nostra vita e poi abbiamo la fede, che è una specie di definizione. Io sono samaritano, sono giudeo, io sono cattolico. E poi ci sono i desideri sulla vita, no? Quelli che riguardano la famiglia, no? I figli, il futuro. Buoni desideri di solito, no? Ma sono due cose diverse, no? Non vengono mai detti nella fede i nostri desideri. A volte preghiamo Dio perché i nostri desideri si realizzino, no? Ma non abbiamo l'ingenuità in fondo della samaritana che dice a Gesù, dammi di quest'acqua così io non dovrò più venire. Cioè, il mio desiderio è questo, occupatene tu. Le disse, va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Sempre per la serie, ma come ti permetti? Cioè, questo di per sé continua a essere uno sconosciuto. Va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Ora, questa era l'occasione su cui la donna doveva fare un grosso salto in avanti, come fa, oppure poteva dire, vabbè, senti, saluti, vabbè, sei un po' fuori di testa, lasciamo perdere, che ti importa, no? E la donna invece, ancora una volta, accetta questo spostamento del dialogo che Gesù fa. che l'ha condotta fino a dire il suo desiderio, poi invece di parlare del suo desiderio, Blum cambia discorso. Rispose la donna: non ho marito. Le disse Gesù: hai detto bene, non ho marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto il vero. Questa risposta è incredibile, no? Perché ci dice da che parte sta Gesù. Gesù sta dalla parte di uno che vede il bene. Cioè, in una situazione come quella che si capisce da queste righe, c'erano molte cose che si potevano dire. Datti una regolata, non hai vissuto granché bene, ma ti sembra il caso, bla bla bla, no? Molte cose, più gentili, meno gentili, eccetera. Quello che Gesù dice è: non hai mentito. Brava, non hai mentito. Cioè, di tutta la situazione, l'osservazione che Gesù fa è sull'unico pezzettino positivo di tutta la storia. Hai detto il vero. Gesù, come tutti gli innamorati, ragiona solo e sempre così. Cioè, vede solo e sempre il pezzo di buono che c'è, per piccolo che sia. Nessuno di noi avrebbe contestato a Gesù il diritto di fare una piccola ramanzina a questa signora, eh? E di dire: come, non hai marito? Ne hai avuti troppi, che stai dicendo? Anzi, dovresti darti un'organizzata a vivere un po' più bene, no? L'avremmo capito se Gesù faceva un discorsino di questo genere. Gesù l'unica cosa che dice è: in questo hai detto il vero. Prende l'unico pezzo positivo possibile e dice: è vero, brava, è così. Evidentemente va a toccare su un punto dolente della vita della donna, su un punto non così periferico, abbastanza centrale. Gli replicò la donna: signore, vedo che tu sei un profeta. Non è più: tu sei giudeo e io sono samaritana, ma è: signore, vedo che tu sei un profeta. Vedete che l'opera di seduzione si sta compiendo, no? La donna è spostata proprio un pezzo alla volta, viene condotta dove Gesù vuole, no? E la donna qui è bravissima, devo dire, a me commuove sempre questo versetto, perché forse perché mi ricorda molto me, no? Non so se a voi vi farà la stessa consolazione che fa a me, ma spero di sì, perché veramente io poi in certi momenti della mia esistenza me lo rileggo, questo versetto che segue, proprio a titolo consolatorio. La donna è bravissima, perché secondo me, come dire, mettendosi nei suoi panni, era un attimo imbarazzata, non era proprio rilassatissima, e fa una cosa antica come il mondo: cambia discorso. E dice: beh, parliamo d'altro, no? E dice: signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che in Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Cioè, sì, vabbè, non ho marito, parliamo d'altro, no? Che è veramente un trucco molto, molto antico e in fondo molto tenero, no? Perché la donna sa che, cioè, comincia a sospettare che Gesù capisce molto più di quanto viene detto, no? E dunque cerca di svicolare un pochino, no? Non tronca il discorso, non se ne va, anzi gli fa una domanda, cioè dice il suo desiderio di continuare a parlare, ma contemporaneamente dice: piano, un attimo adagio. E allora, devo dire, questa cosa a me fa una grande tenerezza, mi consola molto, perché normalmente in me io scopro molto spesso, no, questo ragionamento, come i pupi piccoli che ne fanno qualcuna e poi sorpresi con sporchi di marmellata fino qui, con marmellata dappertutto intorno ai piedi. Non sono stato io, no? Cioè, proprio negare l'evidenza più totale, sulla qualcosa normalmente un genitore poi deve farsi un piccolo sforzo per sgridare, nel senso che insomma, no? Ecco, e secondo me Dio un po' è così, no? Cioè, Dio vede i nostri piccoli trucchi per svicolare un attimo, per tirare il fiato un momento, no? La donna non sta cercando di fuggire, continua a parlare, ma pianino, adagio, no? E dunque Gesù si intenerisce, no? Su questo tentativo di svicolaggio molto ingenuo, in fondo, no? e che comunque non è una fuga. E dunque Gesù accetta il dialogo che la donna propone, è lui che si fa spostare, molla il discorso sui mariti, no? Perché riconosce alla donna che ha diritto a un po' di fiato, no? Che è stata tampinata molto duramente per tutto il dialogo, no? Dunque la lascia un po' gironzolare. Gesù le dice: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e in verità. L'ennesimo discorso oscuro di Gesù, onestamente oscuro mi pare. E la donna gli dice dove dobbiamo adorare, no? La donna pone un tema religioso, pio, il Tempio a Gerusalemme oppure su questo monte, la disputa tra samaritani e giudei era su questo. E Gesù dice il cuore del suo incontro, no? Dio si adora in spirito e verità. Che vuol dire? Ma può voler dire ovviamente tante cose, ogni volta che io rileggo questo testo trovo degli aspetti nuovi, no? Ma mi pare che tutte le volte che leggo Dio si adora in spirito, questa prima parola, mi viene in mente il testo di Paolo ai Romani che dice: voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Il Tempio è su questo monte o a Gerusalemme? Voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Il Padre cerca adoratori nello spirito. La nostra vita ha un prezzo infinito e Dio l'ha pagata tutta. E noi siamo il luogo dove Dio si adora in spirito. Noi vuol dire la nostra vita, la totalità di noi, le nostre cose. Ribadisco, la spesa al supermercato, le cose, gli impicci, la nostra quotidianità. Non c'è altro luogo. Non c'è un altro spazio. Bisogna andare in chiesa o un'altra, o in questa parrocchia o in un'altra parrocchia, no? In questa chiesa o un'altra chiesa. Voi siete il Tempio dello Spirito e Dio va adorato in spirito, no? Cioè noi, la nostra vita è il luogo dove noi siamo credenti o non lo siamo. All'assoluta ordinarietà della nostra vita. E dentro l'ordinarietà della nostra vita c'è anche la parrocchia, la chiesa, le cose, ma è una delle cose, no? A fianco a cui sta la famiglia, il lavoro, gli impicci, tutte queste cose, no? E tutto questo è adorare il Padre in spirito. E in verità. E mi sembra molto bello perché a me tutte le volte appunto viene in mente, ma questo mi rendo conto è una delle cose che si possono dire, se ne potrebbero dire altre, che poco prima Gesù ha detto alla donna: in questo hai detto il vero, che Dio si adora in verità. L'idea di verità che Gesù ha è quella di cui dicevo un attimo fa, quando diceva alla donna: in questo hai detto il vero, cioè c'è tutto un contorno molto discutibile, molto dubbio, molto problematico. Ma c'è un pezzettino su cui non hai mentito e questo è vero. Dio si adora a partire dal bene. L'esperienza dell'essere cristiani è vedere quel pezzettino di bene, a volte piccolissimo, che in noi, intorno a noi c'è. E tutto il contesto discutibile, problematico, giudicabile, dubbio, eccetera, non è un tema, no? Gesù di fronte alla questione sui mariti dice: in questo hai detto il vero. E adora Dio in verità. Allora, in spirito, la sottolineatura che io davo è riconoscere che noi, la quotidianità, solo la nostra vita è il grande luogo della fede. In verità è che della nostra vita è il luogo della fede ciò che può essere detto buono, no? Cioè può essere riconosciuto come positivo. E questa dovrebbe essere la grande occupazione dei cristiani, no? Occuparsi di guardare, dire, raccontare, discutere su questo, sulla nostra quotidianità e della nostra quotidianità ciò che è riconosciuto come buono, come una benedizione. Quando molto spesso la nostra occupazione fondamentale è esattamente l'opposto, tendenzialmente. I veri adoratori sono coloro che adorano il Padre in spirito e in verità, e Dio cerca tali adoratori. Cerca uomini e donne che vedano il mondo con gli occhi suoi e dunque vedano il bene. Quando Dio guarda il mondo, diceva sempre Mario Picco, vede sempre solo la stessa cosa, solo e sempre una cosa, e cioè il volto del suo figlio morto. E vedendolo così dice, non è possibile che resti morto, e lo resuscita. Questo è ciò che Dio vede nel mondo, nelle nostre storie, in noi, nella nostra fatica, eccetera. Essere veri adoratori significa guardare il mondo così, con gli occhi di Dio. Noi stessi, la nostra storia, i nostri impicci, i nostri imbrogli, la nostra stanchezza, la nostra depressione, guardarli con gli occhi che vedono sempre e solo il bene, cioè il Cristo morto e risuscitato dall'amore del Padre. Dovunque. E questa dovrebbe essere la nostra sostanziale occupazione. Ciò che dovremmo fare è andare in giro a far vedere a tutti che vediamo questo. Cioè, qual è? Sì, quando Gesù dice alla donna hai detto il vero, no? Spiegavo prima, di fronte a una situazione su cui poteva fare molti discorsi anche legittimamente duri, ciò che lui fa è prendere l'unico pezzo positivo, cioè non ho marito, è vero, non hai marito, poi è vero anche una serie di altre cose che non hai detto, però questa cosa è vera, brava, hai detto la verità, eh? Allora prende questo pezzettino positivo e guarda solo questo, no? In qualche modo, cioè, vede solo questa verità, la verità di una donna che, vergognandosi un po', comunque ha il coraggio di non mentire, di dire non ho marito, ok? Adorare il Padre nella verità mi sembra che è parente di questo, almeno che dentro lo stesso brano bisognerebbe leggerlo insieme, no? E allora mi pare che adorare il Padre in verità vorrebbe dire tentare di guardare intorno a noi qual è il pezzettino positivo di situazioni magari molto problematiche in noi e intorno a noi, cioè ognuno su di sé e intorno, e tenere per vero questo. No? Voglio dire, in una situazione ecclesiale faticosa, con un parroco un po' testone, con bla bla, tutti abbiamo un'esperienza, credo, notevole in proposito, uno potrebbe passare il suo tempo a disperarsi sulla angoscia di quanto è un rompimento questa faccenda, di come allora io non vado più in parrocchia, non faccio, non disfo, eccetera. Oppure uno può scoprire che c'è un pezzettino positivo, no? Che non necessariamente vuol dire che allora io accetto tutto, no? Cerco di sopravvivere, no? Dunque mi difendo un po' da alcune cose, cioè. Però quello che io tengo come il cuore, no? È quel pezzo positivo, piccolino, certe volte proprio poco, eh? Ma quello tengo vuol dire proprio tengo nel cuore, eh? Tengo caro. Da un punto di vista teologico questo dei santi, familiari di Dio, dice che siamo stati, per la morte e risurrezione di Gesù, resi fratelli nel figlio, no? Allora Dio quando ci guarda vede il suo figlio e lo vede morto, eh? Cioè con tutti gli impicci e gli imbrogli del nostro peso, e dice non è possibile che resti morto, e lo risuscita. Questo è il procedimento con cui Dio guarda il mondo, vedendo dunque il buono e potenziando il buono, resuscitandolo, no? Facendo il massimo possibile di quel pezzettino di buono che a noi ci sembrava proprio poco, no? Allora, adorare il Padre Spirito in verità mi pare mettersi dal punto di vista di Dio, cioè provare a guardare il mondo come Dio, no? Per vedere il pezzettino buono e chiedere che con la nostra collaborazione, per quello che possiamo fare, Dio risusciti tutto il buono che c'è in noi e nella storia, no? Continuamente operi la resurrezione. Allora, mi pare che il senso di questa parola oscura di Gesù è questa direzione. E questo dice nello Spirito, voi siete il Tempio dello Spirito, dunque nella più concreta quotidianità, nella totalità di noi stessi banali, non solo nelle cose religiose, no? Prima faccio l'esempio del parroco, ma lo stesso vale per il posto di lavoro, per tutte le cose ordinarie della nostra esistenza, no? Quelle che costituiscono la quotidianità, i rapporti umani più spiccioli, più giornalieri, la vita di famiglia, eccetera. Secondo il Vangelo sì, perché la dimostrazione è che, come si dice al versetto 39, molti samaritani in quella città credettero in lui per le parole della donna. E nessuno che non abbia a modo suo incontrato il Signore non può fare incontrare ad altri il Signore. Certo, ma questa c'è sempre. Questa c'è. Doveva passare di lì la grazia. La grazia è data per tutti, è l'unico dato certo di tutta questa storia. La grazia originaria è quella che è l'unica cosa sicura, è l'unica cosa sicura. Direi che comunque dal momento in cui questo testo sta nel Vangelo, il problema non è se la Samaritana abbia capito o no, ma che cosa capiamo noi leggendo il racconto della Samaritana. Perché sta posto qui come parola di Dio, dunque come parola per noi, per la nostra vita. Certo, questo è un buon problema. Vorrei solo commentare ancora due versetti, poi vi lascio perché credo che starete morendo, e io anche. Ho drammaticamente bisogno di una sigaretta. In quel momento giunsero i suoi discepoli, e volevo leggervi proprio per l'ironia del discorso di prima sui discepoli, e si meravigliavano che stesse a discutere con una donna. Ma nessuno tuttavia gli disse che desideri o perché parli con lei. E qui proprio Giovanni ci vuole dare un segnale molto forte, no? La donna accetta il dialogo, confuso, incasinato, si capiscono, non si capiscono, ma non va via, no? Magari cambia un po' di scorso per salvarsi un po', ma non interrompe, no? I discepoli non osano, nessuno, infatti, osava dirgli, e dunque si scandalizzano interiormente, no? Erano stupiti che parlava con la donna. È un tipico atteggiamento dei buoni. Moltissime volte a noi succede, almeno a me succede spesso, di scandalizzarmi interiormente perché non ho l'ingenuità, la libertà, l'onestà della donna di dire ma come? Ma cosa stai dicendo? Ma di cosa stiamo? Cioè, di dire, no? E di dire il mio desiderio, no? Di dire dammi da bere. Uno pensa e poi si dice ma guarda, parlo con una donna, poi si fa due ragionamenti, fa tutto da solo, no? Si fa tutto il giro mentale, no? La donna intanto lasciò la brocca, era andata per prendere l'acqua, no? E invece la lascia perché ormai è diventato l'ultimo dei suoi interessi. Andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia? Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Tutto ciò è cominciato con Gesù che diceva dammi da bere. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbi, mangia. Giustamente, tempismo perfetto, dato che aveva sete. Ma egli rispose, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, ma non a lui, tra di loro, bofonchiavano dietro. Qualcuno forse gli ha portato da mangiare? E Gesù disse loro, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Allora, volevo ancora fermarmi un momentino su questi due o tre versetti perché sono molto carini. Intanto dicono dell'ironia di Giovanni che è una eh? Sì, fuori, totalmente fuori. Fuori perché non hanno il coraggio di domandare, no? Se domandavano Gesù come alla Samaritana li avrebbe ancora una volta sedotti, no? Cioè li avrebbe condotti a sé, no? Ma chi non ha il coraggio di domandare non può essere spostato. E chi non può essere spostato non capisce. fa confusione e aumenta sempre la confusione. Ecco, per questo volevo leggere questi versetti, no? Il coraggio di domandare. Il coraggio di domandare è lo stesso coraggio di Maria, che dice: come è possibile tutto ciò nel racconto dell'Annunciazione? E il coraggio del Salmo 136, come cantare i canti del Signore nella terra di Sion, i canti della terra di Sion in Babilonia. Una cosa che, se qualcuno di voi ha voglia, tempo, possibilità in questo mese, potrebbe essere una cosa carina da fare, sarebbe quella di cercare, per esempio nei Salmi o nei Vangeli, nel Vangelo di Luca vi consiglio, se qualcuno ha voglia di farlo, tutti i luoghi dove si fa questa domanda, come? Ma una cosa, non una cosa spirituale, cioè proprio una ricerca materiale. Uno legge due o tre salmi e vede se c'è una domanda. Come è possibile? Come accade? Che come? No? Con un punto interrogativo alla fine oppure no, ma che sottintende una domanda. Scoprirete delle cose incredibili. Il 90% delle esperienze di fede sono domande, non risposte. E sono dubbi, una domanda dubitativa, come è possibile che? Esattamente come quella di Maria, come può accadere ciò? E in questo, Maria, in questo, cioè a questo livello, Maria e la Samaritana sono assolutamente sorelle di fronte a Dio. Domandano, hanno il coraggio di una domanda. E chi ha il coraggio di una domanda viene spostato, e a partire da dov'è? Da una sua santità personale oppure anche da una sua povertà personale, da dove viene spostato e condotto a Gesù. E non importa dove era prima, perché importa dove arriva dopo. E allora, per questo si dice nei Vangeli: pubblicani, prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. Chi ha il coraggio di domandare, salendo su un albero come Zaccheo, andando a importunare Gesù come la peccatrice che piange sui suoi piedi, eccetera, eccetera, chi importuna: figlio di Dio, guariscimi, figlio di Dio, guariscimi, discepoli di Dio, lascia in pace il maestro, figlio di Dio, guariscimi, figlio... Chi importuna, no? Chi ha il coraggio di una domanda e di un desiderio, da dovunque parta, da una malattia, da un peccato o da una santità come Maria, viene raccolto e sedotto, condotto a Gesù. Chi non domanda, come i discepoli in questa occasione, ad esempio, comincia da una confusione e finisce da una confusione peggio, nel senso che si confonde sempre di più, perché presume di essere in grado di sapere da solo le risposte. E dunque non parla. Ecco, questo mi sembra un, non so che effetto fa voi, ma un primo quadro, no, che ci consente di entrare in una piccola riflessione sulla fede. Appunto, questa, per esempio, se appunto qualcuno ha tempo e voglia, una ricerca sui come, ripeto, soprattutto sui Salmi e sul Vangelo di Luca, è una cosa che può far vedere delle cose che forse non è capitato di vedere, no? Ma ci sono comunque altri modi in cui uno può così tenersi vicino questo brano in questo mese, se vuole. Io più o meno avrei tendenzialmente finito, se ci sono delle cose possiamo dircele, altrimenti ci vediamo in novembre.
Quante volte abbiamo detto questo? Quante volte abbiamo detto questo?